Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Di Josef Ratzinger da La mia vita, voce di Bernhard Müller-Ülsebusch.
Non è per nulla facile dire dove io sia di casa. Mio padre, che era un gendarme, dovette spesso trasferirsi, così che anche noi fummo spesso in giro. Sono nato il 16 aprile 1927, sabato santo, a Marktl sul Inn. Personalmente sono stato sempre grato per il fatto che, in questo modo, la mia vita sia stata fin dall'inizio immersa nel mistero pasquale, dal momento che non poteva che essere un segno di benedizione. Indubbiamente non era la domenica di Pasqua, ma appunto il sabato santo. Eppure, quanto più ci penso, tanto più mi pare una caratteristica della nostra esistenza umana che ancora attende la Pasqua, non è ancora nella luce piena, ma fiduciosa si avvia verso di essa. Quello che la mia famiglia trascorse non fu un periodo facile. La disoccupazione dominava, gli indennizzi di guerra gravavano sull'economia, lo scontro tra i partiti metteva gli uni contro gli altri, le malattie funestavano la nostra famiglia. Ma c'erano anche molti bei ricordi di amicizia, di aiuto reciproco, di piccole feste in famiglia e di vita ecclesiale. Mi sono ritrovato spesso a riflettere su questa straordinaria circostanza per cui la Chiesa nel secolo del progresso e della fede e della scienza si è vista rappresentata al meglio proprio da persone semplicissime, come Bernadette Lourdes o appunto Frate Corrado, che non sembravano sfiorati delle correnti della storia. Ma torniamo alla mia infanzia. La seconda tappa del nostro peregrinare fu Tittmoning, la piccola città sul Salzach, cui ponte fa anche da confine con Austria. Tittmoning è rimasto il paese dei sogni della mia infanzia. La gendarmeria e con essa la nostra abitazione era sistemata nella casa più bella che si affacciava sulla piazza della città. In autunno si cercava nei campi il lattughino selvatico, sui prati intorno al Salzach trovavamo sotto la guida della mamma diverse cose utili per il presepe a noi tanto caro. Tra i nostri più bei ricordi ci sono le visite nel giorno di Natale ad una anziana signora il cui presepe era tanto grande da riempire quasi l'intera casa. Qui mi torna alla mente anche il sottotetto, dove un amico organizzava per noi il suo teatrino delle marionette, le cui figure mettevano ali alla fantasia. Sentivamo comunque che il nostro sereno mondo infantile non era affatto incastonato in un paradiso. Dietro le belle facciate si nascondeva tanta silenziosa povertà. La crisi economica aveva colpito molto seriamente la nostra piccola cittadina di frontiera, dimenticata del progresso. Il clima politico si faceva sempre più incandescente. Anche se non comprendevo in tutti i particolari quel che stava avvenendo, nella mia memoria è rimasto molto chiaro il ricordo degli appariscenti manifesti elettorali e dei continui scontri politici. Il partito nazista faceva sempre più fortemente la sua comparsa, presentandosi come l'unica alternativa al caos incombente. Nelle adunanze pubbliche mio padre doveva intervenire sempre più di frequente contro le violenze dei nazisti. Sentivamo molto chiaramente l'enorme preoccupazione che gravava su di lui e che egli non riusciva a scrollarsi di dosso nemmeno nei piccoli gesti di ogni giorno. A quel tempo, a causa delle onerose prestazioni fisiche richieste dal loro lavoro, i gendarmi venivano messi in pensione a 60 anni. Mio padre attendeva con impazienza quel giorno. I numerosi turni notturni di sorveglianza che rientravano tra i suoi compiti lo mettevano duramente alla prova, ma ancor più gli pesava la situazione politica in cui doveva svolgere il suo compito. Prese un lungo periodo di congedo per malattia, durante il quale si recava spesso a fare delle passeggiate con me e mi raccontava della sua vita. Nel frattempo la vita quotidiana nel paese rimase, nell'insieme, quella di sempre. Dapprima mio fratello divenne chierichetto, poi, nel 1935, io ne seguì le orme senza peraltro essergli pari per zelo e bravura. A partire da quello stesso anno mia sorella cominciò a frequentare la scuola media femminile. La chiesa continuava quindi, almeno per il momento, a dare la sua impronta alla formazione scolastica, anche se la scuola di Au sul Inn si trovava già esposta a diverse angherie. Anche la vita dei contadini restava fortemente inserita in una stabile simbiosi con la fede della Chiesa. Anche se il modo di vivere e pensare delle singole persone non corrispondeva sempre alla fede della Chiesa, tuttavia nessuno si sarebbe potuto immaginare di morire senza la Chiesa o di vivere senza la sua compagnia altri grandi eventi della propria vita. Non ci si accostava alla comunione tanto frequentemente come oggi, ma c'erano alcuni appuntamenti fissi per ricevere il sacramento a cui quasi nessuno si sottraeva. Se uno non poteva mostrare il foglietto che attestava la confessione pasquale, sarebbe stato considerato un asociale. Oggi, quando sento dire che tutto questo era molto esteriore e superficiale, riconosco certamente che diversi lo facevano più per obbligo sociale che per convinzione interiore. Era un'avventura avvincente entrare a poco nel misterioso mondo della liturgia che si svolgeva là, sull'altare, davanti a noi e per noi. Comprendevo sempre più chiaramente che qui io incontravo una realtà che non era stata inventata da qualcuno, che non era la creazione di un'autorità qualsiasi né di una singola grande personalità. Ogni secolo vi aveva apportato qualcosa di suo. Le introduzioni ci permettevano di capire quel che aveva avuto origine nella Chiesa primitiva, nel Medioevo e in epoca moderna. quindi presa la decisione e per la Pasqua del 39 entrai in seminario. Felice e pieno di grandi aspettative, dal momento che il mio fratello me le parlava molto bene e anche perché ero in ottimi rapporti con i seminaristi che frequentavano la mia classe. Ma io sono tra quelle persone che non sono fatte per la vita in internato. A casa avevo vissuto e studiato in grande libertà, così come volevo, costruendomi un mio mondo infantile. Ora, trovarmi costretto in una sala di studio con circa 60 altri ragazzi era per me una tortura, in cui mi sembrava quasi impossibile mettermi a studiare, cosa che in precedenza mi era sempre risultato così facile. Intanto il dramma della storia andava acuendosi sempre di più a causa degli atti di violenza del Terzo Reich. All'inizio la guerra parve quasi irreale, dopo che Hitler ebbe brutalmente schiacciato la Polonia in collaborazione con l'Unione Sovietica di Stalin, la situazione sembrò improvvisamente acquietarsi. Mio padre vedeva che la vittoria di Hitler non sarebbe stata una vittoria della Germania, ma dell'Anticristo, e sarebbe stato l'inizio dei tempi apocalittici per tutti i credenti e non solo per loro.
Ein Angebot gemacht. Es ist nicht anderes als die Realisierung dessen, was selbst schon zugesichert hat. Hat jetzt den Beihalt, Frieden oder Krieg.
Resta per me indimenticabile la soleggiata domenica del 1941 in cui ci raggiunse la notizia che la Germania insieme con i suoi alleati si era lanciata all'attacco dell'Unione Sovietica su un fronte che andava da Capo Nord fino al Mar Nero. Questa volta non poteva andar bene. Pensavamo a Napoleone, pensavamo alle smisurate, immense pianure della Russia dove l'attacco tedesco avrebbe finito per perdersi. Passavano grandi colonne di mezzi, in parte con soldati orrendamente feriti. Mio fratello e io questa volta tornammo definitivamente a casa. Mio fratello aveva 17 anni, io 14. Dopo alcune soste in Francia, Olanda, Cecoslovacchia, nel 1944 fu inviato sul fronte italiano, dove venne ferito e quindi fortunatamente trasferito proprio a Traunstein, nell'ospedale militare allestito nel seminario che per lui era stato il luogo di tante esperienze gioiose. Ma appena ristabilito, fu nuovamente inviato sul fronte italiano. Formavamo ora un'unica classe con gli studenti di questo ginnasio, a loro volta chiamati a prestare servizio nella contraerea, e per noi fu l'incontro con un nuovo mondo. Oltretutto, sorprendentemente, c'era lì un cospicuo gruppo di cattolici impegnati che riuscirono persino ad organizzare delle lezioni di religione e a ottenere di poter occasionalmente frequentare la chiesa. Ecco perché quell'estate mi è rimasta paradossalmente impressa nella memoria come un periodo splendido in cui potevo condurre un'esistenza in gran parte autonoma. Il 20 settembre un viaggio interminabile mi portò fin nel Burgenland dove, con molti amici del ginnasio di Traunstein, fui assegnato ad un campo situato nell'angolo di territorio in cui l'Austria confina con l'Ungheria e la Cecoslovacchia. Quelle settimane di servizio lavorativo sono rimasto nella memoria come un ricordo opprimente. Molti commilitoni, che pure erano delle brave persone, furono arruolati in questo modo in questo corpo criminale. Insieme con alcuni altri io ebbi la fortuna di poter dire che avevo intenzione di diventare sacerdote cattolico. Venimmo coperti di scherni e di insulti e ricacciati indietro, ma queste umiliazioni ci erano molto gratite, dal momento che ci liberavano dalla minaccia di questo arruolamento falsamente volontario e da tutte le sue conseguenze. Il 20 novembre 1944 ci furono consegnate le valigie con i nostri abiti civili e venimmo spediti su un treno che ci riportò a casa con un viaggio continuamente interrotto dagli allarmi aerei. Una volta arrivati a Traunstein mi furono concesse quasi 3 settimane di riposo. Poi fummo convocati a Monaco e là distribuiti secondo le diverse destinazioni. L'ufficiale competente aveva un atteggiamento molto distaccato rispetto alla guerra e al sistema hitleriano e cercava di venirci incontro assegnando a ciascuno di noi ciò che pareva più facilmente sopportabile. Arrivò Natale, con un umore depresso la celebrammo nella nostra baracca. Con noi giovani prestavano servizio nello stesso battaglione parecchi padri di famiglia, tutti prossimi ai 40 anni che, malgrado problemi di salute, erano stati chiamati alle armi proprio allora, nell'ultimo anno di guerra. Stranamente non fummo destinati al fronte, ormai sempre più vicino. Ricevemmo però delle nuove uniformi e dovevamo marciare per Traunstein, cantando canzoni di guerra, forse per mostrare alla popolazione civile che il Führer disponeva ancora di soldati giovani ed addestrati di recente. Finalmente anche nel nostro paese arrivarono gli americani. Pur essendo la nostra casa priva di ogni comodità, essi la scelsero come loro quartier generale. Venni identificato come soldato, dovetti indossare nuovamente l'uniforme che avevo già messo da parte, alzare le mani e prendere posto tra i prigionieri di guerra che, sempre più numerosi, vennero raccolti proprio sul nostro prato. Marciamo per 3 giorni sull'autostrada vuota fino a Bad Aibling, in una fila che si andava via via ingrossando fino a divenire interminabile. I soldati americani fotografavano soprattutto noi, i giovanissimi e gli anziani, per portarsi a casa il ricordo dell'esercito sconfitto e della desolata condizione di chi ne faceva parte. Poi rimanemmo un paio di giorni all'aperto sul campo dell'aeroporto militare di Bad Aibling finché fummo trasportati su un esteso terreno agricolo dove erano stati raccolti circa 50.000 prigionieri. Davanti a noi, a segnare il limite dell'orizzonte, la sagoma maestosa e il domo di Ulm, la cui vista giorno dopo giorno diventava per me un consolante annuncio della perenne umanità della fede. Ma anche nello stesso campo di concentramento fiorivano sempre di più delle iniziative caritatevoli. C'erano là alcuni sacerdoti che ogni giorno celebravano all'aperto la messa. Vivevamo senza orologi, senza calendario, senza giornali. Solo tramite delle voci spesso confuse e frammentarie arrivava all'interno del nostro mondo recintato dal filo spinato qualcosa di quel che accadeva fuori. Solo all'inizio di giugno, se ben mi ricordo, cominciarono a rilasciarci. Si procedeva per classi sociali, i primi furono gli agricoltori, gli ultimi gli studenti. In quella situazione, come si può ben capire, molti laureati si dichiaravano contadini. Alla fine arrivò anche il mio turno. Il seminario di Frisinga, cui noi eravamo destinati, era adibito ad ospedale militare per prigionieri di guerra stranieri che erano lì ricoverati in attesa del loro ritorno in patria. Era un gruppo variopinto di circa 120 seminaristi, quello che ora si trovava insieme a Frisinga per incamminarsi sulla strada del sacerdozio. Le differenze di età erano grandi. Si andava dal gruppo dei quarantenni fino a noi un paio di diciannovenni. Molti avevano prestato il servizio militare per tutta la guerra, quasi tutti per qualche anno, ed erano passati per orrori e prove che avevano segnato profondamente la loro vita. Da questa riconoscenza nasceva la volontà determinata di recuperare il tempo perso e di servire Cristo nella sua Chiesa per un tempo nuovo e migliore. La Chiesa, malgrado le molte debolezze umane, era stata il polo di opposizione all'ideologia distruttiva della dittatura nazista. Essa era rimasta in piedi nell'inferno, che pure aveva ingoiato i potenti grazie alla forza proveniente dall'eternità. Con il semestre estivo del 1947 si concluse anche il biennio di studi filosofici previsto dal piano di studi allora in vigore e bisognava prendere una nuova decisione. In Baviera c'erano allora due facoltà teologiche, una a Monaco e l'altra a Würzburg. Arrivammo quindi a Monaco alla fine di agosto. Molti degli edifici universitari erano cumuli di macerie. Anche la biblioteca era in gran parte inaccessibile. La facoltà teologica aveva trovato una sistemazione provvisoria nella ex residenza di caccia di Fürstenried a sud di Monaco. Qui l'infelice re Ottone aveva trascorso i decenni della sua follia fino alla Prima Guerra Mondiale. L'interesse intellettuale era dominante e generava un certo individualismo, mentre Frisinga la volontà comune di impegnarsi presto nella pastorale contribuiva a creare dei legami reciproci molto stretti. Qui l'accento sulle lezioni era più forte e si creava lo spazio per degli interessi comuni, per lo scambio di domande e di risposte. C'era in me una fortissima aspettativa nei confronti dei corsi tenuti dai nostri grandi professori di università. Il luogo, poi, in cui essi si tenevano era molto particolare. La Bibbia ci parlava con una immediatezza ed una freschezza nuove. Ecco perché, durante i 6 semestri dei miei studi teologici, ascoltai con grande attenzione tutte le lezioni di Maia, facendole oggetto di rielaborazione personale. In merito di Maia, se da noi la Sacra Scrittura era diventata l'anima del nostro studio teologico, come esige il Concilio Vaticano II. Quando ripenso agli anni intensi in cui studiavo teologia, posso solo meravigliarmi di tutto quello che oggi si sostiene a proposito della Chiesa preconciliare. Tutti noi vivevamo nella percezione della rinascita, avvertita già negli anni venti, di una teologia capace di porre domande con rinnovato coraggio e di una spiritualità che si sbarazzava di ciò che era ormai invecchiato e superato.
Abbiamo ascoltato passi da La mia vita di Josef Ratzinger per la voce di Bernhard Müller-Hülsebusch.
Benedetto.
Benedetto.
Vita di Josef Ratzinger. In 12 puntate, basato sulla sua autobiografia, il racconto della vita del futuro pontefice fino alla nomina ad arcivescovo.
Non è per nulla facile dire dove io sia di casa. Mio padre, che era un gendarme, dovette spesso trasferirsi, così che anche noi fumo spesso in giro.
Lei è il professor Rahner?
Mi permetta.
Molto piacere. Ho sentito parlare del suo nuovo lavoro di prossima pubblicazione.
E lei è quindi Josef Ratzinger?
Più di 30 attori impiegati.
Musiche ed effetti speciali.
Una curata selezione dai suoi testi e dal suo magistero per il racconto dettagliato, fedele, a volte ironico, della sua vita.
Il figlio del gendarme che diventa papa.
Dalla Baviera a Roma.
Josef, vieni dentro.
Guarda, quella montagna è lì, è Lochfenn.
E quell'altra attaccata?
Quella è Lochgern, la più alta di tutte.
Sono tante vicine che sembra di poterle toccare.
Sì.
Benedetto, vita di Josef Ratzinger. Scriveteci.
promo@vatiradio.va.
Oppure telefonateci.
06 69 883045
06 69 883045.
Il meglio di pagine e fogli in CD.
Il meglio di pagine e fogli in CD.
Sì.